Ora mai più. Allora, professor De Rita, grazie intanto. Vuole stare qua o vuole sedersi? Le lascio il podio. Allora, intanto davvero è molto significativa la presenza di Giuseppe De Rita. Credo che, adesso non voglio fare di nuovo propaganda, come si dice, ma questo è veramente ponderoso, ma lo è a ragione, perché qui c'è tutta, ci siamo noi, insomma, ci sono tanti anni di storia d'Italia. E quindi grazie davvero per questa fatica del professore, che ci può essere davvero utile per capire chi siamo e anche, come diceva qualcuno, dove andiamo, dove stiamo andando. Quindi grazie del suo impegno e grazie per le conclusioni che le affidiamo.
Grazie a lei, Eversa, e anche per la citazione di questo libro, che è null'altro che la riproposizione dei 50 considerazioni generali che io ho scritto in 50 anni di rapporto Censis, quindi hanno una profondità di ragionamento che va al di là dell'opinione quotidiana, della cronaca quotidiana. Forse per questo, forse perché sono abituato a scrivere da troppo tempo su aspetti strutturali di lungo periodo e non sulla cronaca, io mi domando che cosa è successo in questi 50 anni, perché cambiasse il clima, cambiasse il modo di ragionare, cambiasse la logica di un popolo che tutto sommato ha avuto una grande ondata di rapporto con l'altro, di rapporto con gli altri, e che oggi si ritrova a dover fare i conti solo con se stessi o con coloro che ragionano dell'egoismo individuale. In termini di egoismo individuale, sono due onde diverse. Oggi noi subiamo un'onda, un ciclo temporale in cui vince l'abominio del terzo, l'abominio dell'altro, vince lo sputtanamento dell'altro, vince che l'ONG siano i vice scafisti, cioè vince questo modo di rigettare l'onda verso l'altro e di prendere invece questa onda di cattiveria, di durezza molto forte. E allora, forse non per vecchiaia di età, ma proprio per condizione di temporale di condivisione, forse bisogna ricordare che la mia generazione, ma anche tutta la generazione del terzo settore, è figlia del dopoguerra, è figlia di un'ondata lenta del dopoguerra che in qualche modo ci ha portato tutti a fare i volontari, a fare il ricercatore, a fare il sociale o a fare la legge sul mezzogiorno. Ci ha portato cioè ad avere l'identità rivolta verso l'altro, ed era un'onda mondiale, non era un'onda solo italiana. Così come l'onda attuale viene da Trump come da Salvini, Cioè è un'onda globale, un'onda di cultura collettiva che è difficile da contrastare nel nostro piccolo. Chi ha vissuto il dopoguerra, io in parte l'ho vissuto, chi ha vissuto gli anni 50 e 60, io li ho vissuti tutti, sa che quella era l'onda. L'onda era quella che in Italia garantiva interventi a pioggia per rifarsi la casa, per rifarsi l'azienda, la famosa legge sui danni di guerra: se avete la casa distrutta, rifatevela e venite a portare al genio civile l'elenco della spesa, vi ridiamo i soldi. È stata l'onda in cui in pratica c'è stata la dimensione delle leggi sulle cooperative di abitazione, c'è stata l'onda sulla riforma agraria, la terra ai contadini, c'è stata l'onda 1950, decine di miliardi per 10 anni alla cassa per il mezzogiorno, è stata l'onda, un'onda incredibile, un'onda che ha portato per esempio alla crescita di una figura che non c'era nella cultura italiana, il volontariato. io ragazzo di negli anni 50, per me il volontariato è una cosa stravagante, non esisteva neppure come vocabolario. Quando sono arrivati gli scout già erano qualche cosa di più comprensibile, ma il volontariato non esisteva, e invece è andato avanti, avete visto i dati, per decenni fino a oggi, ad avere un volume non indifferente. Ma non era soltanto una logica italiana, che allora facciamo la cassa, facciamo la riforma agraria, facciamo le cooperative di abitazione, facciamo le leggi per gli altri. Era un clima mondiale. Era un clima mondiale che veniva dalla parola magica dello sviluppo. Lo sviluppo è nato come parola nella logica della Banca Mondiale, dell'amministrazione americana, come lo sviluppo dei paesi sottosviluppati. Il paese arretrato va curato, va portato avanti, va finanziato. Il piano Marshall era legato a garantire a un sistema sottosviluppato diventare un sistema in crescita. Tutta la cultura di quegli anni, chi si legge oggi in testi, si ricordi il punto quarto di Truman, che è stato il punto di origine di tutta questa ondata verso lo sviluppo dei paesi arretrati. E si ritrova tutta l'attività della cultura delle Nazioni Unite di allora. Tutti gli economisti di allora parlavano solo di economia dello sviluppo. La Svimez, in cui sono cresciuto io negli anni 50, era un crocevia di economisti dello sviluppo, di attenzione allo sviluppo, di attenzione ai diseredati, ai paesi arretrati, all'arretratezza, alla cultura dell'arretratezza. E viene consolidato poi a un certo punto, negli anni 60-67, c'è un'enciclica, forse la più bella enciclica che sia mai stata scritta da un Papa, la Populorum Progressio. Che cos'è? Lo sviluppo dei popoli. Bisogna far crescere la dimensione di sviluppo per giustizia, non per buon cuore. È la giustizia che ci impone di andare avanti nella logica dello sviluppo, nell'aiutare i più poveri. Ci sarebbero state anche le logiche, le battaglie per i morti da fame, ma quello era già un aspetto secondario da un punto di vista di struttura mentale. E la struttura mentale della Populorum Progressio è una struttura mentale straordinariamente avanzata. C'è un pezzo della Populorum Progressio che dice: tutto quello che l'uomo fa per crescere lui e i suoi congiunti, i suoi i simili, per crescere e andare avanti, è partecipazione alla creazione dell'universale. Che un'opera umana possa essere considerata partecipazione alla creazione, addirittura alla creazione dell'universale, è un modo che Paolo VI ha in qualche modo voluto espressamente per l'autore dell'enciclica, che era il padre Lebrun, un domenicano. Gli disse: guardi, santità, questa è una frase che io ho copiato da Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin sta all'indice, è difficile metterlo in enciclica. Faccia vedere lei dai suoi il controllo. Tornò l'ebreo il marzo successivo e Paolo VI gli disse: la frase resta com'è. Cioè, questa convinzione che c'era nella logica tradizionale, non della Chiesa, ma di tutta una cultura di rapporto con l'altro, perché poi la Chiesa non è altro che un'opera di evangelizzazione, qui di crescita di nuova novella, era legata a questa dimensione qua, al respiro espansivo. Faccio la riforma agraria e do la terra ai contadini, ma faccio l'enciclica Populorum Progressio perché è la logica dell'uomo di andare avanti nella progressione. Il Salmo 93, e vanno con vigore sempre crescente fino a comparire innanzi a Dio in Sion. C'era questa cosa. Io sono figlio di... Io non avrei fatto il Cenzi se non ci fosse se fosse stata solo un'attività professionale per fare ricerche su commessa. L'ho fatto perché c'era, stavo dentro questa dimensione, questo senso che il sociale trainava, che era la giustizia sociale che diventava non tanto un valore, ma il grimaldello per cambiare una società, per cambiare un'economia. Credo Borgomè abbia trovato un pezzo del mio grande maestro Giorgio Sebregondi che diceva: è il sociale che traina l'economia, non viceversa. E oggi noi siamo tutti qui, stiamo ragionando su un argomento, il nostro mondo, se siamo un mondo, il terzo settore, che riesce a trainare l'economia e non aspettare che l'economia cambi il mondo. Questa è la sfida attuale. Una sfida strana, perché qualcuno comincia a capirlo. Qualcuno comincia a capirlo. A me ha fatto molta impressione, e non faccio pettegolezza, che leggendo sul giornale che il dottor Casaleggio ha riunito in un ristorante romano, in Corso Vittorio, ha riunito un po' di gente, di suoi amici, fra cui anche questo fantasmatico Lanzarone, figlio di nessuno, perché nessuno lo voleva, però è diventato il potente di Roma, però non indicato da nessuno, li ha riuniti insieme per discutere cosa la Casaleggio Associati, che riunisce Lanzarone e tutti gli uomini del Di Maio Pensiero, per discutere cosa? Il sociale che traina l'economia. Il relatore iniziale chi era? Patriarca, un uomo di terzo settore che tutti conoscete. Al ristorante Pipero, Patriarca parla del terzo settore trainante sui problemi economici. Naturalmente Borgomai, oddio, vecchi cinici di questo mondo, dice vabbè, è fama, glielo fa, vediamo che succede. Però c'è anche il fatto che c'è la consapevolezza che quel tipo di logica è un tipo di logica, il sociale che può trainare l'economia, che è arrivata anche a Casaleggio, che non è un aspetto secondario. È arrivata anche a un tipo di voglia di fare business, di voglia di fare affari, di voglia di fare potere, che non passa più attraverso le partecipazioni statali, può passare anche attraverso un sociale potente, un sociale forte. E perché non avviene? E perché questo che un vecchio combattente reduce del sociale avverte a naso che sta cambiando l'umore, che le parole fondamentali sono diverse, perché oggi cosa si fa? Come si fa l'economia moderna? L'economia moderna si fa o sulle grandi filiere mondiali, l'enogastronomia, il made in Italy, i macchinari, eccetera, eccetera, con degli strumenti che aiutano la penetrazione all'estero, i consorzi di qualità, ma non interessa. Ma il maggiore peso nell'economia moderna è la piattaforma. Non a caso Casaleggio usa la piattaforma, usa la parola piattaforma, ma perché? Perché capisce che la parola piattaforma è uno strumento di servizio per centinaia di migliaia di iscritti a 5 Stelle o milioni di persone che fanno attività all'estero, che fanno attività di business all'estero o all'interno su cose straniere, ed è la piattaforma. È il momento in cui si scambia, si mette in relazione, e lì sta il potere. Se io oggi dovessi fare il passo ulteriore rispetto al Censis, farei una piattaforma di relazione a pagamento. Farei più soldi di quanti ne abbia fatti faticosamente il Censis negli ultimi 50 anni. Ma vedete che cambia, e se dovessi parlare, non parlo oggi, al terzo settore, ragionate in termini di piattaforma. Dove fate la piattaforma? Su che cosa si fa la piattaforma? La piattaforma del sociale, la piattaforma dei bisogni. Perché lo può fare Casaleggio a fini gestione di un gruppo politico e non lo può fare una grande organizzazione del terzo settore che in qualche modo invece rappresenta la storia, la forza e anche la traversata del deserto quando nessuno ci dava retta del sociale come elemento portante della società e non subordinato all'economia. Perché non lo facciamo? Perché non ci riusciamo? Perché dobbiamo leggere il problema e dobbiamo, scusi Aversa, non è una, dobbiamo contentarci come fa Aversa che a Palermo hanno assolto una NG. Per noi è quasi uno scandalo, nessuno doveva porre un problema di accusare un ANG di vice scafismo, neppure fosse il procuratore di Catania, l'esimio professore procuratore di Milano, però questo è successo. E se parla il procuratore di Catania, ci sono 30 giornali che dicono: ah, hai visto. Che cosa è successo? Perché se non capiamo quello che è successo, perché la grande ondata del dopoguerra che è durata 35 anni comincia con la Thatcher e con Reagan a tornare indietro, ma è durata tantissimo. Ma che è successo per questa sorta di riflusso che comincia con gli anni 90 probabilmente? Che è successo? Certo, se uno può vedere, uno dice è successo che dal 2000 in poi abbiamo avuto crisi furibonde, tutti noi invece di pensare all'altro ci abbiamo pensato a noi stessi. Ci avevamo il problema della fame, ci avevamo il problema dell'azienda che andava male, ci avevamo il problema del territorio dove c'erano tanti disoccupati, ma ci dovevamo occupare dell'altro, ma chi se ne frega della Popolorum Progresso, del punto quarto di Truman, dello sviluppo, dei paesi sottosviluppati. Perché dobbiamo avere questo respiro verso l'altro? Respiriamo con noi stessi. Qualcuno, in sottile polemica, che mi dà tempo d'acqua, in sottile polemica con la Popolorum Progresso, cita Erasmo, pezzo di Erasmo bellissimo, e dice: tutto quello che il singolo fa per proteggere se stesso e i propri interessi proviene da Dio. Secondo me, se lo dite a Salvini, lo prende come bandiera. Tutto quello che il singolo fa per difendere se stesso proviene da Dio. Però Erasmo è stato quello che non ha dato spazio a Lutero, che si è barcamenato fra Lutero e la Curia Romana, perché aveva il senso che Lutero era troppo radicale nella fede, invece bisognava difendere le opere, bisognava difendere le indulgenze al limite, perché l'indulgenza era il frutto delle opere. Però oggi vince Erasmo. Erasmo senza le opere. Vince la cultura della difesa di se stesso con l'idea che in fondo se sto difendendo me stesso non sono un egoista fottuto, ma sono guidato da una legge divina, viene da Dio. La difesa di se stesso, della propria identità, del proprio interesse, della propria famiglia, del proprio orticello, della propria identità territoriale, della propria identità etnica, quello che volete, viene da Dio. No, no, questa è l'onda su cui stiamo per essere sconfitti. E questo è il punto. E non possiamo fare nulla di grande ragionamento, perché noi non abbiamo di fronte gente che ragiona, noi abbiamo gente che sputtana, gente che dichiara, gente che esalta, gente che dice le cose ma non dialoga. Che cosa è successo? Questo è il punto fondamentale. Non è il passaggio da Paolo VI e Bonhoeffer a Otteillard de Chardin a Antonio Socci, tanto per dire. Qualche cosa deve essere successo. Ed è successo proprio questo.
il fatto che sarà per la crisi, sarà per il riflusso, perché non ce la facciamo più a dare soldi a tutti, perché non, e lo sviluppo era un obiettivo di troppo lunga durata, che ci costava troppo, ci dissanguava gli americani come noi. Noi siamo tornati indietro, siamo tornati a una cultura egoista. Tutto quello che io faccio per me stesso viene da Dio. Siamo tornati a una cultura egolatrica, dicevo io, in cui l'ego è fondamentale, in cui l'egoismo diventa l'egoismo collettivo diventa il fattore di cultura dei leader egolatrici. Perché non è un caso che noi oggi abbiamo, da Trump a Salvini, gente che attiva un ego superiore al normale, ma ci gioca su quell'ego. Vedete Trump, Salvini interessa un po' meno, anche se è più vicino a noi. E Trump lo fa apposta. Esprime la sua egolatria, il suo chi me ne frega di quello che pensano gli altri. Io dico una cosa, poi gli altri si adatteranno, quello sarà bene, io ne dico altre. Cioè la provocazione continua. Ma che significa questo? Significa che si è rotto il rapporto di relazione. Nella società moderna si è rotto il lavoro di relazione. Il rapporto di relazione, che è il rapporto civile per antonomasia, che è il rapporto umano per antonomasia. Se non c'hai relazione, manco con la moglie, che ci vivi a fare? Se si rompe il rapporto di relazione, manca, tutti si è vedovi o orfani con se stessi, gli altri non sono considerati, gli unici che vediamo con relativo rispetto a quelli che sono egoisti e egolatrici come noi. Si è parlato di disintermediazione, ma cosa è la disintermediazione se non la rottura della relazione? Ma ci pensate che una forza di governo oggi di governo è cominciata con un vaffa? Che cos'è il vaffa se non la rottura della relazione? Se io prendo una botta in automobile la mattina andando in ufficio, la prima cosa che faccio guardando chi mi ha strusciato, io dico: ma vaffa, e glielo dico, rompo la relazione. Rompendo la relazione rompo tutti i rapporti di dialogo, di confronto, di mediazione. Non mi interessa. Non mi interessa la relazione, mi interessa la disintermediazione, ma la disintermediazione come la copro? La copro con le dichiarazioni. Per fortuna ci sono tante elezioni, una dopo l'altra, e io, animale da votazione, animale da campagna elettorale, io faccio dichiarazioni. Poi divento ministro e continuo a fare dichiarazioni, ma insomma questo è un aspetto secondario, però questo è il punto. Abbiamo perso non soltanto il respiro con l'altro, il respiro con lo sviluppo, il respiro con una dimensione di futuro per tutti, abbiamo perso l'elemento micro della relazione. Quindi abbiamo perso l'elemento macro, che era quello, tutto quello che facciamo è partecipazione alla creazione dell'universale. Stordisce un po', ma l'abbiamo sentito, nel piccolo l'abbiamo sentito tutti, anche il barbiere di penne che lasciava il suo paese perché non c'aveva più clienti, andava ed emigrava in provincia di Milano, e lui ha sentito anche lui nel piccolo che stava creando una realtà nuova, faticosa, penosa, costosa, ma lo faceva. Abbiamo perso il macro, il senso macro della giustizia sociale, della crescita come elemento di giustizia divina, non come elemento di giustizia sociale. E abbiamo perso invece l'elemento micro, che era la dimensione della relazione, facendo disintermediazione. Chi entra nel mondo della comunicazione lo sa che non deve fare relazione.
deve fare solo dichiarazione. Uno si mette a discutere con Trump, no, deve soltanto accettare che quello ha detto qualche cosa, vedo un po' come mi comporto, si adatta, ma non discute, non c'è relazione. La stessa logica della comunicazione di massa oggi, a parte i fake o non fake, che cosa è se non un meccanismo unilaterale di comunicazione? Molto spesso di comunicazione, se penso ad alcuni giornali, di sputtanamento. O se vedo alcune trasmissioni radiofoniche, anche una pagata da Confindustria, tipo la Zanzara che finisce la serata sputtanando tutti quelli che gli sono venuti in mente. Lo sputtanamento. Ma lo sputtanamento è la disintermediazione. La disintermediazione non è stata soltanto la disintermediazione renziana di distruggere tutti i corpi intermedi che stavano fra lui e il singolo cittadino. La disintermediazione è stata un fatto di tutti. Tutti abbiamo disintermediato. Perché non abbiamo accettato il micro della relazione. C'è una bella frase di un mio coetaneo, quasi coetaneo, Cirico De Mita, che dice degli attuali nostri governanti: non sanno fare un ragionamento, non ne hanno mai fatto uno, però di dichiarazioni ne hanno fatte tante. E la dichiarazione è unilaterale. La dichiarazione è un'espressione senza ritorno. Non vogliamo neppure sapere che cosa, qual è il ritorno. Sì, qualcuno gli dice like, ma per certi versi è soltanto una consolazione nel tuo orgoglio. E tutto questo naturalmente pone, e arrivo alla conclusione, scusate se ho parlato troppo, arrivo alla conclusione di qual è la responsabilità di chi fa sociale. Io faccio sociale dal 55. Prima ancora il 55 ho fatto l'assistente sociale, quindi scuole, ho fatto il volontario in un racasa, quindi di sociale sono imbevuto fin da ragazzino. Mi sono fatto il micro prima di fare il macro del rapporto sociale. Mi sono fatto 10-15 anni di micro. E oggi qual è la mia responsabilità? Devo fare la battaglia macro contro la fine del respiro dell'altro, la fine dello sviluppo, la fine della cultura progressiva, oppure devo fare la battaglia micro, stiamo nel micro, riprendiamo la relazione, lavoriamo sul piccolo, lavoriamo sul territorio, lavoriamo su una capacità di, al limite di difesa, perché no, di resistenza rispetto a una comunicazione di massa che è tutta trampiana. Io oggi non mi ci metterei a fare la resistenza, resistere al dottor Borrelli contro l'ondata trumpista che c'è nel mondo, o l'ondata salviniana che c'è in Italia, nel piccolo, forse nel piccolo, non resisterei a fare la battaglia a torso nudo contro la grande onda del rinserramento in se stessi, nel rifiuto di ogni tipo di atteggiamento di sviluppo. Tutto non è orientato al futuro, ma tutto orientato al presente, a me stesso e alla mia egolatria. Io probabilmente pure sono un uomo di comunicazione di massa, si può per dire, anche se non parlo tutti i giorni, ogni tanto però parlo, io non mi sentirei in difficoltà. Perché l'onda è troppo forte, ti travolge. Se vai a contrastare il trumpismo o i suoi fedeli, o i suoi epigoni, e allora il problema probabilmente è l'altro, ritornare nel micro, ritornare a fare relazione, ritornare a fare meccanismi di legame unitario fra persone che non fanno soltanto però l'attività dello stare insieme, ma che fa? sanno fare economia, che dimostrano che possono fare economia, che dimostrano di poter esercitare e avere domani un potere che gli uomini dell'economia non, ormai non ci hanno da tempo attribuito. Se uno va a vedere anche, parlavo del seminario da Pipero in Corso Vittorio di Casaleggio, ma posso parlare delle 1000 persone che c'erano a Palazzo Colonna 2 settimane fa per RBM. RBM è una struttura sociale che è diventata un potere economico, magari sostenendo cose che noi non sappiamo neppure che esistessero, il welfare aziendale. Ma il welfare aziendale non è i soldi all'azienda, ma è la liberazione dalle tasse di comportamenti aziendali che permettono all'azienda di comprare polizze assicurative, di comprare attività culturali, di comprare addirittura iscrizioni alla bocciofila per tutti i dipendenti dell'azienda, e si moltiplica. È lì che è la moltiplicazione del micro che probabilmente permette di avere qualche speranza rispetto al trumpismo macro. Poi fra 5-6 anni le onde l'abbiamo visto nella nostra vita, poi cambiano. Non è che saremo tutti trumpisti per... Certo, il trumpismo è figlio del reganismo, è figlio del thatcherismo, quindi è figlio di qualcosa che è cominciato nei primi anni 90. Ci ha messo 25 anni per esplodere. Però poi può darsi pure che fra 25 anni non dobbiamo morire trumpisti, questo è sicuro. Il vero problema è che non credo che sia possibile fare un ragionamento macro, che la battaglia sia sul piano macro, con tutto che è l'unico luogo in cui io mi sento, non dico potente, ma capace di agire. Sono sicuro che se fai la battaglia sul piano macro con i trumpisti di vario tipo, ti arriva lo spottanamento, perché quello ormai è lo strumento. Non serve più manco i social media, ci sono pagine di giornali che vanno benissimo per fare. Però quello che è importante è che comunque la fede in quella logica, la fede in una logica che, almeno sul mio piano personale, fa parte anche della mia cultura, della mia fede cattolica, che è la popolorum progressio, il progresso civile, la progressione in avanti del popolo. Popolorum progressio è il progredire in avanti, io ci credo. Non la userei in questo momento come strumento culturale, perché sono sicuro che basta una volgare citazione di qualcuno dei trumpisti attuali, sei finito. E allora cambiamo gioco. Venendo qua io ho detto, vediamo un po' se questo è un mondo che ha abbastanza consapevolezza di se stesso, ma abbastanza orgoglio per sapere che può essere il punto di snodo non tanto di un'economia non più basata su canoni economici industriali, ma su base di realtà sociali, di comportamenti sociali, di contratti sociali, di interventi sociali, ma se c'è anche in loro un orgoglio per fare di questo una battaglia che io ritengo, scusate il termine che non uso mai, ritengo comunque epocale. Grazie.
Grazie, grazie davvero. Grazie davvero a Giuseppe De Rita. Credo sia stata una mattinata molto impegnativa, ma assai formativa. In fondo questo era lo scopo di questa